E parliamo di Romani 15:29. Quello che Paolo scrisse è questo: ma io so che venendo da voi verrò nella pienezza della benedizione dell'Evangelo di Cristo. Paolo era consapevole di quello che Dio aveva messo nella sua vita. E come abbiamo detto, anche Gesù era consapevole dell'unzione che aveva. Lo Spirito del Signore è su di me e gli mi ha unto. Ognuno di noi non può manifestare l'unzione che ha fino a che non è convinto. Quindi noi dobbiamo dichiarare che siamo unti. Quello che ci ha unto è Dio. Ognuno ha un livello diverso di unzione secondo la chiamata che Dio gli ha dato, però tutti siamo stati unti, perché nessuno di noi è nato senza un proposito. E Dio ti dà l'unzione per adempiere il proposito. Ora, abbiamo visto di Davide. Davide è riuscito ad arrivare alla pienezza. Il motivo perché fu unto è per diventare re di Israele. Samuele fu mandato a casa di Isai. Chi era Isai? Papà di Davide. Isai c'è qua, sono un Isai. E disse: va e ungimi Davide come re di Israele. Così Davide ha avuto, abbiamo visto, delle tappe profetiche nella sua vita. Non è arrivato subito. L'unzione ti dice il destino, ma poi ti devi sviluppare per raggiungere la pienezza del tuo destino. Così Davide ci ha dato un insegnamento. Alla fine lui è arrivato dove Dio lo voleva portare, ma ha dovuto superare tante difficoltà, tante prove, eccetera. Anche Giuseppe è stato un uomo di destino, e lui ha raggiunto il suo destino, ha raggiunto la sua pienezza. E così tanti personaggi nella Bibbia, ma abbiamo fatto solo questi esempi solo per intenderci. Paolo è stato uno di quelli che ha raggiunto il suo destino. Guardate cosa dice: anche se lui è morto martire, lui sapeva di avere già finito il corso. Seconda Timoteo 4:7 dice così: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Quindi lui ha detto: sono arrivato alla conclusione, ho finito il mio corso, il ministero che Dio mi ha affidato l'ho compiuto. Così Paolo è andato soddisfatto. Anche se morto martire, lui sapeva che tutto quello che Dio gli aveva affidato, di portare la pienezza del Vangelo ai gentili, perché lui ha avuto il ministero per i gentili, Pietro per i giudei, Paolo per i gentili, lui ha fatto il suo lavoro. E oggi ancora noi leggiamo tutte le sue epistole, lui è il teologo del Nuovo Testamento. Così lui ha completato tutto questo. E ci sono esempi invece di personaggi biblici che hanno completato, abbiamo visto, altri che non l'hanno completato il loro percorso, non sono andati nella pienezza. Facciamo l'esempio di Mosè, poi leggeremo qualcosa su questo, un breve cenno, ma soprattutto approfondiremo Elia. Ma guardate anche i vari Saul: Saul non ha adempiuto, Sansone non ha adempiuto. Non doveva morire con tutti i filistei, dovevano morire i filistei, non lui. Quindi anche quello è stato un ripiego. Lui non era un uomo di preghiera, ha pregato pochissime volte nella sua vita. Così abbiamo questi esempi che ci ammoniscono a non fare lo stesso percorso che loro hanno fatto e di imitare quelli che invece hanno ottenuto la pienezza. Quindi andiamo a Elia. Elia non è riuscito a entrare nella pienezza della benedizione di Dio, anche se lui era l'uomo con una grande potenza. Qualcuno l'ha definito un uomo di grande potenza, ma di poco carattere. Tu puoi avere grande potenza, ma se non è supportato da un buon carattere, la potenza non è capace di portarti da solo all'adempimento della tua chiamata. Ci vuole il carattere oltre che la potenza. E così Elia fu usato da Dio, è l'unico profeta che è riuscito ad avere un risveglio nel regno del nord. Voi sapete che Israele si divise nel regno del nord, il regno di Israele, il regno del sud, il regno di Giuda, e i re più cattivi erano sempre nel regno del nord. Nel regno del sud c'erano alcuni che sono comportati bene, come Davide, loro padre, loro progenitore. Ma nel regno del nord normalmente si alternarono re molto malvagi, tra cui Acab, che era il re che c'era ai tempi di Elia. Così lui aveva un peso, perché il popolo di Israele si era allontanato da Dio, si era sviato, andavano dietro altri idoli. Acab, disubbidendo pienamente il Signore, invece di sposare una donna ebrea, sposò una donna straniera, Jezebel. E Jezebel cosa ha fatto? Ha contaminato i profeti, ha portato i profeti di Baal, aveva 850 falsi profeti, 400 profeti di Baal, 450 di Asherah. Noi diciamo che Elia uccise 400 profeti di Baal, no, ne ha ucciso 850 veramente. Ne ricordiamo sempre i profeti di Baal perché è il dio delle discoteche, Baal di qua e Baal di là. Asherah è più difficile da ricordare. Ma andiamo un attimo a fare un passo indietro con Mosè. Perché Mosè non ha raggiunto la pienezza? E poi stranamente sul monte della trasfigurazione chi ritroviamo? Mosè ed Elia, due che non avevano raggiunto la pienezza. Numeri 20 verso 7. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia, ed essa darà la sua acqua, così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame. Quando Dio parla e dice qualcosa, ascoltate, mai passi a una nuova stagione senza ubbidire nuove istruzioni. Quindi Dio voleva fare passare Mosè in una nuova stagione. Per passare in una nuova stagione Mosè doveva superare il modo che aveva fatto prima, perché la prima volta, quando uscì l'acqua, lui ha percosso la roccia. Ma ora Dio gli dice: parla alla roccia, e lui non ascolta bene. Dobbiamo stare attenti quando Dio parla cosa dice, perché noi dobbiamo onorarlo nella sua parola. Così il Signore dice a Mosè questo: e Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato, e in questo è stato ubbidiente. Così Mosè ed Aronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia? Questo gliel'aveva ordinato il Signore, o è stata l'iniziativa dell'anima amareggiata di Mosè? Il Signore non ha detto: convoca l'assemblea e sfogati. Aveva detto: convoca l'assemblea e parla alla roccia. Cosa succede? Ieri sera di che cosa abbiamo parlato? L'anima, lo stress. Mosè era stressato. Mosè aveva accumulato amarezza dentro di lui. L'avevano criticato così tanto, gli avevano detto così tante di quelle cose, che lui dentro di lui non si era liberato di questa amarezza. Aveva subito così tanto le loro ribellioni che dentro di lui si era amareggiato e aveva detto: ma come sono ribelli, come sono terribili. E a questo punto, quando lui li convoca l'assemblea, li chiama ribelli, si sfoga, parla dall'anima, e naturalmente Dio non gradì e disse così: ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo fare uscire acqua per voi da questa roccia? Poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte, ne uscì acqua in abbondanza, e l'assemblea e il suo bestiame bevvero. Allora l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne: poiché non avete creduto in me per dare gloria a me agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. triste, ma Dio non può avere riguardo alla qualità delle persone. Anche se Mosè era l'uomo più mansueto sulla faccia della terra, dove sbagliò? Per mancanza di mansuetudine. E Dio disse: poiché avete fatto questo, tu e Aaron non entrerete, non introdurrete il popolo. In altri termini, per arrivare alla pienezza occorre piena obbedienza. Non è che Dio ha mandato all'inferno Mosè, no, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di pienezza. Dio ti ama lo stesso. Vedremo la stessa cosa con Elia. Elia a un certo punto chiese a Dio: voglio morire. Non è che Dio non l'ha amato perché lui è divenuto depresso, ma Elia non è arrivato alla pienezza. Dio ti continua ad amare anche se non arrivi alla pienezza, ma qualcuno soffrirà perché tu non sei arrivato alla pienezza. Amen? Perché se tu hai ricevuto molto, puoi benedire di più gli altri. Se invece non hai ricevuto tanto, quando ci sarà un bisogno non sei equipaggiato per benedire gli altri. Dio ti ama, ma Dio vuole che tu raggiungi la pienezza. Vuole il massimo, vuole il meglio per te. Ora andate a Deuteronomio 34,4 e qui potrei predicare un altro sermone in estemporanea. L'Eterno gli disse: questo è il paese che io ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e Giacobbe, dicendo: io lo darò alla tua discendenza. Io te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Quindi Mosè fu invitato da Dio a salire sul monte, e dal monte Dio gli mostrò la terra. E gli ha detto: guarda, questa è la terra che io ho giurato di dare ad Abramo, Isacco e Giacobbe, la discendenza, ma poiché tu mi hai disubbidito, tu la vedrai ma non vi entrerai. Qui sarebbe un grande messaggio, la nuova nascita. Nella nuova nascita Gesù ha detto: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, se uno non è nato di nuovo non può entrare nel regno di Dio, tu puoi vederlo e non entrarci. Come Mosè l'ha visto ma non vi è entrato. Allora, lasciamo Mosè, andiamo a Elia. Elia, conosciamo la storia ma la riprendiamo un attimo, uccise questi profeti, dove è scritto, prima Re 18 verso 19, molto interessante, la scrittura è abbastanza lunga su questo argomento. Perciò ora manda a chiamare tutto Israele presso di me sul monte Carmel, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Asherah, che mangiano alla mensa di Jezebel. Dove mangiavano i falsi profeti? Quindi Jezebel era la protettrice dei falsi profeti, mangiava con loro. 850 mangiafranchi, si dice in siciliano, falsi sostenuti dalla regina. Dov'era la capitale del regno del nord? Studenti di scuola biblica, qual era la capitale del regno del nord? No, Gerusalemme era il sud, Gerusalemme in Giuda. Jezreel, che significa l'Eterno semina. Ma invece di seminare la parola hanno fatto seminare le false profezie dei falsi profeti. Quindi sappiamo questo: il popolo si diede all'idolatria. Elia ne parlò col Signore, ha detto: Signore, tu hai detto che se il popolo si dà all'idolatria chiude i cieli e non fa scendere la pioggia. Il Signore ha detto: se trovo qualcuno che ci crede lo farò. Ed Elia ci ha creduto e ha pregato e ha detto: qua non pioverà se non lo dico io. E hanno chiamato il 118 per ricoverarlo in psichiatria. C'è uno che si è fuso la testa e dice che non pioverà se non lo dice lui. Ma passava il tempo e non pioveva, e dopo un po' hanno detto: vuoi vedere che questo pazzo c'ha ragione? E per 3 anni e 6 mesi non ha piovuto. Allora la cosa è diventata tragica, perché con la siccità non c'era raccolto, c'era fame, c'era sete, c'era difficoltà, e quando le persone sono in difficoltà cominciano a cercare Dio, quando stanno tutto va bene non lo cercano. Quindi lui pregò, di nuovo la pioggia scese e ci fu la sfida, perché Dio disse tramite il profeta Elia: fino a che zoppicherete da due lati? Se l'Eterno è Dio, servite l'Eterno; se Baal è Dio, servite Baal. Così hanno avuto la sfida sul Monte Carmel, e lì tutto il popolo, quando scese fuoco dal cielo che bruciò l'olocausto presentato da Elia, che ricostruì l'altare. Ognuno dica: ricostruire l'altare. L'altare non c'era, c'erano gli altari degli Asherah, degli alti luoghi dove offrivano sacrifici ai demoni. Ma Elia ricostruisce l'altare dell'Eterno e scende fuoco dal cielo, e tutti stanno gridando: l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio. Il popolo ritorna a Dio, da sviati avviene un risveglio e il popolo ritorna a Dio. E Elia dice che tutto quello che ha fatto non era sua iniziativa. Lui ha detto che tutte le cose che ha fatto le ha fatto per comando del Signore, perché il Signore gli ha parlato e lui ha obbedito. Guardate in Prima Re 18 verso 36. All'ora in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: o Eterno, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. In altre parole, quello che Dio, che lui disse nella preghiera, ha detto: fai sapere a tutti che non è una mia iniziativa, è una tua iniziativa. Non ho agito di testa mia, ho fatto quello che tu mi hai comandato di fare. E quindi che succede? Dopo tutto questo, Monte Carmel è circa 50 chilometri da Jezreel. La regina Jezebel non era là, mandò i suoi profeti, ma lei si è guardata bene dall'andarci, è rimasta alla corte. Ma c'era Acab lì. Prima Re 19:1. Acab torna. Acab riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto. C'erano 50 chilometri di distanza. Ci è voluto un po' di tempo per fare sapere. Non c'era WhatsApp, non c'erano SMS, non c'erano mail. Quindi prima che le notizie giravano qualcuno le doveva portare, c'erano i messaggeri. Così ci è voluto tempo prima che Jezebel sapesse cos'era successo, che fine avevano fatto i suoi falsi profeti. Acab riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro. Come vedete, non comandava Acab, comandava Jezebel. Che Acab era lì, non ha fatto niente, ha assistito alla sfida, però Jezebel comandava lei. Jezebel non si prende responsabilità, ma manipola chi è in autorità. Quando sentì questo, Elia si levò e se ne andò per mettersi in salvo. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ora la domanda è: sappiamo che Elia ha sbagliato perché non doveva fuggire. Come? Hai coraggio di ammazzare 850 falsi profeti e hai paura di Jezebel? Questo vi dice il potere di questo spirito. Questo è uno spirito di intimidazione, ti mette paura. E molte persone non vanno avanti perché sono vittime di uno spirito di intimidazione che ti toglie il coraggio di fare le cose. Quindi l'ultima cosa che aveva fatto, Elia ha fatto tutto bene, ha ucciso 850 falsi profeti, ma si è dimenticato di tagliare la testa a Jezebel. Perché chi l'aveva introdotto questi falsi profeti in Israele? L'aveva introdotto lei, mangiavano con lei. Ora se tu tagli i peccati e non tagli la radice, ricresce. Amen. Quindi Elia cosa doveva fare? Poi vedremo che Elia dice che la mano del Signore era su di lui, arrivò prima del re Acab a Jezreel. Perché la mano del Signore era su di lui e lui arrivò prima ancora del re che aveva il carro, e Elia a piedi arrivò prima di lui? Perché la mano del Signore era su di lui? Perché lui doveva arrivare là e compiere la missione, e la missione era uccidere Jezreel, e non l'ha fatto. Ecco perché non ha raggiunto la pienezza. Come sappiamo che Dio voleva che Jezebel fosse uccisa? Perché poi lui stesso ha profetizzato che Jehu l'avrebbe uccisa. Quello che non ha fatto lui l'ha fatto Jehu, ma lo doveva fare lui, non lo doveva fare Jehu. In altri termini, quello che non fai tu, Dio si cercherà un altro per farlo, ma tu hai fallito perché non hai fatto quello che ti è stato detto. Andiamo a scoprire qualcosa. Elia toglie i falsi profeti e lascia la testa dei falsi profeti. Non fa la stessa cosa Saul? Uccide gli Amalechiti e lascia il re degli Amalechiti. Lo fa prigioniero, non l'ammazza. Come muore Saul? Gli Amalechiti che lui non uccise sono stati quelli che l'hanno finito. Amalek rappresenta la carne, tutte le cose della carne che tu non crocifiggi alla fine uccideranno te. Ma andiamo in Apocalisse 2 verso 19, dove Gesù parla alle sette chiese e a una di queste chiese dice: va bene come sei, ma c'ho una cosa contro di te. Lo troviamo in Apocalisse 2:19. La chiesa di Tiatira, che non è un bel nome, specialmente riportate ai tempi di oggi. Tiatira, Tiatira proprio, si sono giocate di Jezebel. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza, e so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Quindi una chiesa così tu dici: ma a posto, bellissimo, stanno pure migliorando, stanno facendo più opere di prima. Ma ho alcune cose contro di te. Ai 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 ai, vanno bene tante cose, ma ho alcune cose contro di te. Cosa aveva il Signore contro la chiesa di Tiatira? Tu permetti a quella donna Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare, di sedurre i miei servi. Chi è che vuole sedurre Jezabel? I servi. Lei manipola autorità. Lei non si mette terra a terra, lei manipola autorità. Voi lo vedrete subito, quelli arrivano in chiesa, la prima persona con cui vogliono parlare è il pastore. Saltano subito con chi è che comanda qua, il pastore, questo mi interessa, lo prendono subito di mira. Loro non vogliono parlare con i membri, loro non vogliono inserirsi, loro vogliono subito andare alla testa dell'acqua, come si suol dire. Perché il loro obiettivo è manipolare. Appena tu gli dici ti devi sottomettere a qualcuno, tu non puoi parlare con me se prima non passi dalla segreteria, subito che si manifesta lo spirito di Jezebel, perché loro vengono per manipolare, non vengono perché vogliono ubbidire. Ho alcune cose contro di te. Questa che si dice profetessa di va, che cosa fa? Di insegnare e di sedurre i miei servi inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Cosa fa Jezebel? Seduce nell'area sessuale e induce i servi. Sta parlando di servi, non sta parlando di membri di chiesa, sta parlando di servi, di persone con un'assegnazione divina nella loro vita. a mangiare cose sacrificate ai demoni. In altri termini, cerca di rubargli l'integrità e di farli vivere sotto questo giogo di oppressione. Perché sapete, qual è l'attacco? Cosa avete ascoltato? Autorità morale. Cosa deve fare lei? Gli vuole distruggere l'autorità morale, perché sa che se un uomo perde l'autorità morale non adempie il proposito. Così deve avere gli occhi aperti su questo. Guardate cosa dice. Verso 21. Io le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono dalle loro opere. Farò perire con la morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Quindi Gesù sta parlando a una chiesa del Nuovo Testamento, una chiesa dell'Asia Minore. Avevano tante belle qualità, ma ha detto: c'ho qualcosa contro. Tu tolleri Jezebel, la tolleri, gli permetti di insegnare, gli permetti di sedurre. Questo spirito di intimidazione sta lavorando nella chiesa e sta impedendo a voi di entrare nella pienezza. Allora, la prima lezione che impariamo è questa: se vogliamo entrare nella pienezza, dobbiamo sradicare lo spirito di Jezebel con la sua idolatria e il suo peccato e la sua intimidazione. Lo spirito di Jezebel induce le persone in queste cose. E se vogliamo raggiungere la pienezza, questo va sradicato, non va tollerato. Che significa tollerato? Che se le persone sanno che uno vive una vita immorale, non lo correggono, lo tollerano, non lo disciplinano, gli fanno fare quello che vuole, e allora questo cosa fa? Fa entrare nella chiesa uno spirito di precariato e si perde lo spirito dell'eccellenza. Tutto fa brodo. Io vado in certi posti, ci sono persone che convivono e cantano nella corale, ci sono persone che sono in adulterio e sono in chiesa a fare servizi, ci sono delle persone che stanno vivendo nel peccato e sono tollerati là, persone che sono state mandate via da una chiesa per motivi disciplinari, sono presi da un'altra chiesa e subito vengono messi in autorità. Cos'è questo se non compromesso? Tu tolleri. Molti dicono: ah, ma non abbiamo nessuno per suonare. E non suoni. Meglio la santità che uno che è contaminato che suona. Lo fai col CD la lode. Il CD non si contamina. Però se uno vive in adulterio, quando loda, chi loda? Contamina l'atmosfera. Non scende l'unzione. Dio non lo può approvare. Abbiamo salvato l'apparenza perché sembra che abbiamo la lode, però poi alla fine le persone che sono là, se non sono leviti e non sono santi, non scende la presenza di Dio. E molti dicono: ah, ma quello fa, quello... noi siamo duri su questo, alcuni ci criticano, ah, ma fuma, non lo accetto, non lo faccio neanche battezzare. Perché se tu stai testimoniando là che Gesù Cristo è il tuo Signore, come mai sei ancora schiavo di alcuni vizi? Tu stai negando che Gesù è il Signore, non stai testimoniando che Gesù è il Signore, perché tu vivi ancora nei vizi, vivi ancora nel peccato. Ma dov'è la dimostrazione della tua resa a Cristo? Lo fai pubblicamente, allora significa: io tollero queste cose. Molti dicono: vabbè, non ti preoccupare, gli portano pure le sigarette, oltre che non farlo fumare. Vuoi fumare? Te poi tolgo le sigarette, faccio un'opera di bene. Gesù non è tollerante col peccato, amen. Quindi lui dice queste cose Elia è un uomo grandemente coraggioso, da solo ha ammazzato 850, ma è bastato una Jezebel a intimidirlo e a farlo fuggire, è scappato. Quindi c'era una battaglia. Chi prende di mira Jezebel? Lo spirito del risveglio. Elia rappresenta l'uomo del risveglio. Chi è che prende di mira Jezebel? Quelli che hanno la voce profetica. Chi è che prendono di mira quelli che scrivono contro? Quelli che hanno la voce profetica. Voi vedete che le persone conformate, le persone che non sono nessuno, le persone che predicano cose che sono scontate, non vengono mai prese di mira né criticate. Chi è che viene preso di mira? Chi ha la parola profetica. Jezebel non ha preso di mira Acab, lo sapeva che lo poteva manipolare quando voleva, ma gli dava fastidio Elia, che voleva sradicare il peccato da Israele e la falsità e l'idolatria. Così questo spirito non è uno spirito che lui vuole rubare l'eredità nella chiesa, quindi attaccherà anche i figli e le persone che hanno una chiamata, i bambini che hanno una chiamata, lei vuole distruggerli prima che ci arrivano. Ecco perché dobbiamo proteggere i bambini, ecco perché dobbiamo avere una visione per il futuro. Ho alcune cose contro di te, disse Gesù. Tu permetti a quella donna Jezabel, che si dice profetessa, lei si dice ma non è, di insegnare e di sedurre i miei servi inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. E tu dici, servi di Dio che fanno questo in una chiesa così benedetta e prospera? Sì, dobbiamo sempre sapere che lo spirito di Jezebel è in azione e dove troverà persone che non sono leali, che non sono oneste, che non sono sinceri, che si nascondono, lui troverà il luogo. Oggi lo spirito di Jezebel si è rimodernato, usa internet, usa la televisione. Le concupiscenze che prima erano difficili da coltivare, oggi tutti li possono avere a casa tranquillamente tramite internet. L'industria che produce più fatturato al mondo è la pornografia. Circa 50% dei siti di internet sono di pornografia. Perché? Perché la gente ci va. Molti ministri in America hanno confessato di essere schiavi ancora della pornografia. Cos'è questo? Influenza dello spirito di Jezebel, induce i miei servi a fornicare. Questo spirito va combattuto. Questo spirito va combattuto senza pietà, bisogna tagliare la testa di Jezebel senza pietà, perché altrimenti non si raggiunge la pienezza. Poi mi dite perché le chiese non hanno soprannaturale, non hanno segni, non hanno prodigi, non cacciano più demoni, perché se tu hai ceduto a questo spirito non ce l'hai più la capacità di fare quello. Già stiamo cominciando a profetizzare sul futuro, stasera c'è la serata profetica. Quindi TV, internet, concupiscenza della carne. Io ho visto chiese che si erano fatti la chiesa a bordo piscina. E qui a Partenico mi hanno detto, perché non facciamo la piscina? Sì, gli ho detto, durante il giorno tu vedi le cosce delle donne e poi la sera vai ad adorare a pentirti. Ma perché mi devo andare a cercare la tentazione? Noi siamo qui per adorare Dio, non per distrarci con altre cose. Se deve andare alla piscina, c'è il mare, puoi andare al mare, ma qui noi veniamo per essere edificati, per essere consolati, per essere liberati, per essere guariti, non per rilassarci nella carne, ma per edificarci nello spirito. E io ho detto, fino a che ci sarò io a Partenico, mai ci sarà una piscina. Perché questo luogo è un portale del cielo e va preservato. Ma vedete che ci sono sempre le spinte dalla parte della carne, le persone, ah perché non facciamo questo, ah perché non facciamo questo, non lo faremo, perché abbiamo timore di Dio e rispettiamo la volontà di Dio nella nostra vita. Allora, cosa sono le cose sacrificate agli idoli? Non parla solo di cibo. Parla mangiare cose che non sono cibo spirituale, sono l'immondizia di Satana. Vai a mangiare l'immondizia di Satana, vanno a vedere tutte queste cose, film anche, molti credenti vanno a vedere film, ma come ti edifichi con quei film? Di horror, di violenza. Abominazioni. Sapete quante persone abbiamo dovuto liberare che avevano incubi perché avevano visto film horror? Perché quelli sono tutti i film che oggi fanno, i migliori registi di film sono tutti indemoniati. Vedi Dario Argento, che cosa fa? Non è indemoniato? Sua figlia non è indemoniata? E noi li sosteniamo, quando andiamo a vedere i film loro, noi li andiamo a sostenere nella... Sono demoni che fanno, che predicano il loro falso Vangelo per sedurre le persone e mettere paura nelle persone. Molte persone vedendo il film L'Anticristo sono divenuti indemoniati. È un'esaltazione dell'Anticristo, non è un'esaltazione di Cristo. Ah, ma io lo vedo per curiosità. Ma tu li stai sostenendo economicamente? Questo è mangiare cose sacrificate agli idoli. Questi sono demoni, sono idoli. Tu vai a mangiare cose sacrificate a demoni, vai a nutrirti di cose sacrificate a demoni, non sono solo cibi, ma ti vai a nutrire di queste cose. E quindi cosa fa lo spirito di Jezebel? Attenzione, ieri sera abbiamo parlato dello stress, attenzione allo stress dei ministri, perché dopo che tu hai fatto tanto, arriva Jezebel e ti dice: ah, hai faticato tanto, ti meriti un po' di riposo, fai un po' di relax, rilassati, e ti propone cose per rilassarti a modo suo. È molto sottile lo spirito di Jezebel e sa come ti deve parlare nei momenti giusti. Ma noi oggi lo stiamo mettendo fuori e lo stiamo svergognando, in modo che tutti voi lo potete riconoscere. Quando voi vedrete che quello, dite: questo è lo spirito di Jezebel, e noi gli resistiamo nel nome di Gesù, non lo tolleriamo, gli resistiamo nel nome di Gesù. Quindi il Signore disse: la getto in un letto di sofferenza, significa la metterò in una condizione di paura, di debolezza, avrà un fuggi-fuggi continuo, metterò grande tribolazione, la metterò in depressione, ucciderò i suoi figli, a meno che non si pentano e non fanno quello che hanno fatto, moriranno. Jezebel è uno spirito che distrugge semplicemente se stessa e gli altri. Che fine ha fatto? I cani hanno leccato il suo sangue. Ora, la cosa che noi notiamo, perché Dio ha fatto trattare così severamente quelli che si facevano influenzare da Jezebel? Ha detto: tu tolleri, tu non puoi tollerare, devi avere discernimento. Se lasci spazio allo spirito di Jezebel, non stai dando spazio allo Spirito Santo. Lei è contraria a ogni forma di risveglio. E voi vedete perché la Chiesa a volte è tiepida. C'è apparenza, non c'è sostanza. Persone muoiono di malattia, di cancro, di altre infermità, di altre malattie, è normale, ordinario. Ma la parola di Dio dice che Dio ci ha dato autorità di imporre le mani sugli infermi ed essi guariranno. Non succede, vabbè, non ci fa niente, ma non si rendono conto che sono molto lontane dagli standard di Dio. Dovremmo avere desiderio di raggiungere la pienezza. Nessuno dovrebbe morire di cancro in una chiesa. Ma se ci credono solo 3-4, sono in minoranza. Se ci credono tutti, si mettono là e dicono: no, Satana, tu non distruggerai la vita di questa persona. Però la maggior parte non sono interessate, a meno che non ci hanno un problema loro, non gliene frega niente se succede, se non succede. Per me ogni volta che qualcuno muore di questo è una sconfitta. però a volte ti senti così solo che sei l'unico che ci vuoi combattere con queste cose. Tutti sono interessati quando loro hanno un problema, ma quando c'è un problema di un altro non gliene frega quasi niente a nessuno. Perché? Perché non siamo nella pienezza, siamo nella precarietà. Ma Dio vuole che noi raggiungiamo la pienezza. Amen. Quindi ritorniamo a Elia. Qual era il problema di Elia? È lo stesso problema di Eva. Qual è stato il problema di Eva? Che ha lasciato l'ultima parola a Satana. Se ci fate caso, nella tentazione Satana ha parlato, lei non ha risposto. Scrivetelo questo: mai lasciare l'ultima parola al nemico. Perché Gesù ha vinto nella tentazione del deserto? Perché l'ultima parola non l'ha avuto il nemico, l'ha avuto Gesù. E Satana lo lasciò fino ad altra tentazione, ma se n'è dovuto andare. La donna non gli ha risposto, ha bevuto il veleno, e il veleno ha avuto efficacia. Qual è stato il problema di Elia? Che Elia non ha risposto al messaggero di Jezebel. Si è ingoiato il rospo ed è scappato. In altri termini, il messaggio che gli è arrivato tramite il messaggero di Jezebel, spirito di intimidazione, lui lo ha accolto, non l'ha contrastato, lo ha tollerato, non l'ha contrastato, non l'ha sgridato, non gli ha detto vai a dire alla tua signora, che lui già avrebbe dovuto uccidere, vai a dire alla tua signora che la mia vita è nelle mani di Dio, non è lei che decide sulla mia vita. Ma non ha detto niente, non ha parlato. Cosa ha fatto Elia? Scappò. Cosa fa lo spirito di Jezebel? Ti intimidisce, ti impaurisce. Che mi succederà ora? Ma io vi dico una cosa: Elia avrebbe avuto tutto il favore del tuo popolo ammazzando Jezebel, perché in quel momento c'era un risveglio, tutti erano a suo favore, perché lui aveva dimostrato che l'Eterno è Dio, quindi tutto il popolo era dalla sua parte. Quale momento migliore per ucciderla? Nessuno avrebbe fatto niente, anzi l'avrebbero aiutato. Ma che è successo? Lei, arrogante, questo spirito che parla, gli dice: io ti farò peggio di quello che tu hai fatto ai miei profeti, e i miei dei mi facciano peggio. Le ha giurato per i suoi dei, ed Elia si è fatto ingannare dal giuramento di una donna che confida nei demoni mentre lui è il profeta dell'Altissimo. Questo vi dice il potere di questo demone: l'intimidazione. Ti mette paura. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, d'amore e di correzione. Elia scappa. Lascia il servo e si inoltra nel deserto. Fa un sacco di strada. Vedete una cosa: ogni volta che noi entriamo in uno spirito di intimidazione e di paura, fuggiamo, e ogni volta che fuggiamo ci allontaniamo dal proposito di Dio. La paura non ti fa entrare nella pienezza. Paura di fallire, paura di non riuscire, paura di fare cattiva figura, tutte queste cose non ti fanno mai entrare nella pienezza. Quindi Elia scappa. Cosa fa il Signore? Prima Re 19:3. Quando Elia sentì questo, le minacce di Jezebel, si levò e se ne andò per mettersi in salvo. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Quindi dov'era Elia? Monte Carmel. Da Monte Carmel dov'era andato? Jezreel, capitale del regno del nord, 50 km di distanza, era arrivato prima di Acab. Quindi se lui, prima che arrivava Acab, andava al palazzo e andava ad ammazzare Jezebel, sarebbe arrivato prima ancora di Acab, perché la mano del Signore era su di lui e lui arrivò prima. E la domanda è: perché la mano del Signore era su di lui per farlo arrivare prima? Perché c'era un proposito. Quando la mano su di te, lo Spirito del Signore su di te è per un proposito, il Signore, lo Spirito del Signore su di me, egli mi ha unto per, la mano del Signore era su di lui per finire Jezebel. Quindi lui scappa dal regno del nord. Per arrivare a Giuda c'erano circa 3 giorni di cammino, come lo sappiamo, perché da Nazareth per arrivare a Gerusalemme Giuseppe e Maria ci stettero 3 giorni di cammino. Quindi siamo intorno a 3 giorni di cammino, dal nord verso il sud. E arriva a Giuda, quindi per 3 giorni corre Elia. E da lì si inoltra nel deserto. Egli invece si inoltrò nel deserto, quindi il servo lo lascia lì e se ne va solo. Cosa fa lo spirito di intimidazione? Ti fa scappare e ti isola. Quando sei isolato sei in pericolo, perché non parli più con nessuno, non permetti più a nessuno di influire sulla tua vita. Il nemico ti vuole fare chiudere in te stesso, di modo che nessuno più può parlare alla tua vita, e tu continuerai ad ascoltare quella voce arrogante di Jezebel che continuerà a parlarti. State imparando qualcosa? Allora andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire. Scusa, ma se vuoi morire, perché non rimane là? Perché scappi? Jezebel ti ha minacciato. Se vuoi morire, statti là che ti viene ad ammazzare questo casa. Questa è la follia di quando uno è scoraggiato. Dice cose allucinanti. Scappi, scappi, per poi dire al Signore: raccoglimi, voglio morire. Ma scusa, vuoi morire in Santa Jezere, le fai tutta questa strada per morire? Amore, là comodo almeno, non così stanco. Quindi disse così. Andò a sedersi sotto una ginestra, perché voleva morire all'ombra, e chiese di poter morire dicendo: ora basta, o Eterno. Cosa abbiamo detto noi ieri? Qual è la frase di una persona che ha raccolto immondizia emotiva, stanchezza emotiva? Cosa dice? Non ce la faccio più, ora basta. Ascoltate bene, questo lo dicono le persone che hanno raccolto immondizia emotiva. Lui aveva fatto entrare uno spirito di intimidazione, era entrata paura. La paura ti dice: basta. Ora basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Ferite nell'anima, come dire, ho fatto troppo già rispetto a loro, perché mi dovrei spingere oltre? Scoraggiamento generazionale. I problemi di carattere di Elia nascevano dalla sua famiglia, e lo sta confessando: non sono meglio dei miei padri. Se avesse avuto un padre che l'avrebbe fortificato, non avrebbe detto così. Allora, poi si coricò. Che fanno i depressi? Si coricano. E si addormentò. Che fanno i depressi? Dormono. Sotto la ginestra. Ma ecco, un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. C'è sempre bisogno di un messaggero di Dio per incoraggiare un depresso. Quindi cosa fa lui? Si corica, dorme e non vuole mangiare. L'angelo gli fa: alzati e mangia. No, non voglio mangiare. Alzati e mangia. E io mi immagino Dio che vede la scena da sopra, Elia, ma chi sta con me? Ti ho dato l'unzione per uccidere Jezebel, tu scappi, vuoi morire, ti corichi, ti addormenti, ma dov'è il proposito? Dov'è la tua obbedienza? Dov'è il profeta del risveglio? Il profeta del risveglio addormentato? Il bello addormentato nel deserto? Verso 6. Egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde. E certo nel deserto, e c'è qua il deserto, quasi oggi sembra un altro giorno di deserto, e una brocca d'acqua. C'era l'acqua Guzzammu, acque anice. Egli mangiò e beve, poi tornò a coricarsi. Poi Dio pronunciò queste meravigliose parole al suo servo. L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta. Chi tornò? L'angelo dell'Eterno. Chi è l'angelo dell'Eterno? È Gesù. Tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Non hai finito la tua missione sulla terra. Lui ha pregato di morire, Dio non ascolta questo tipo di preghiere, Dio ascolta preghiere in accordo al suo proposito. E poi tutti hanno fatto la ricerca, che è successo a Elia dopo che mangiò, che cosa ha mangiato, cosa c'era in quel cibo, non lo sappiamo, però sappiamo così che egli si alzò, mangiò e bevve, poi nella forza dategli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Cioè praticamente questo come si chiama? Accelerazione. Quando tu superi e ritorni a ubbidire Dio e vinci lo spirito di Jezebel, ti dà un'accelerazione. Dio è là e Dio gli dice: non te la puoi sbrigare da solo, Elia, non ti lascio solo in un momento così. Più grande è il bisogno, più grande è l'aiuto. Dio non ti lascia, non ti abbandona. Tu puoi avere momenti difficili, ci metti molto del tuo per abbandonare il proposito, ma poi Dio dice: io non ti lascerò in questa condizione, vengo a soccorrerti. E poi Dio gli dice, verso 13, Dio si manifesta, fuoco, vento, terremoto, ma Dio non era in quello. Ma poi una voce dolce e sommessa. Prima Re 19:13. Come di questo Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, ed ecco una voce che gli diceva: che fai tu qui, Elia? Mamma mia, questa ha una valenza profetica tremenda. Quando sei fuori posto dal proposito di Dio, quando sei lontano dal proposito di Dio, Dio ti dice: ma tu qua che ci stai a fare? Sapete che io lo comprendo questo? Sapete come lo comprendo? Quando io studiavo medicina, mi stavo laureando in medicina, io combattevo contro la chiamata di Dio. E ogni volta che andavo in ospedale a fare tirocinio, tornavo a casa ed ero distrutto, perché c'era una voce che mi diceva: che ci stai a fare tu là? Che ci stai a fare tu là? Ma signore, io devo farlo. Che ci stai a fare tu là? Io combattevo contro la chiamata. Che fai tu qua? Me ne tornavo a casa, ero stanco morto, chissà cosa avevo fatto, perché stavo combattendo dentro di me una battaglia, perché Dio mi chiamava a servirlo a tempo pieno e io avevo timore di ubbidire a quella chiamata. Che fai tu qui, Elia? E qui Elia si inventa una scusa, come facciamo sempre. Dio non dà ascolto a tutte queste cose, lui vuole lasciare il ministero, vuole morire, ma Dio non è d'accordo. E nel verso 15, guardate cosa dice Dio alle persone che si sono fatte intimidire: va e rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, ungerai quindi Eliseo, figlio di Shafat di Abel-Meola, come profeta al tuo posto. Così chiunque scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Quindi alla fine è come se gli avesse detto: tutto quello che tu non hai compiuto perché non sei entrato nella pienezza lo faranno altri, perché io non cambio la mia volontà. Gli ha detto: il tuo cammino è lungo, non ti puoi fermare qui, non ti puoi fermare in questa situazione. Quindi che cosa succede? Lui aveva mancato la missione di uccidere Jezebel. E Dio chi fa ungere? Jehu. Chi è che uccide Jezebel? Jehu uccide Jezebel. Quando Dio ti dice una cosa e tu non la fai, userà un altro per farlo, ma tu non raggiungi la pienezza. Ora, guardate cosa profetizza. Mosè non può entrare nella terra promessa, ma Elia non entra nella pienezza, perché guardate cosa succede. Lui lo ungerà mai, il profeta Eliseo? Cosa gli dice Dio? Ungi Azael, ungi Jehu, ungi Eliseo. Quando lui se ne deve andare ed Eliseo ed Elia sono insieme e fanno le famose quattro tappe, lui ogni volta cosa gli dice? L'Eterno mi chiama, stai qua. Non lo unge, lo scoraggia, non lo vuole portare con sé. Ed Eliseo cosa fa? Vince con la perseveranza, perché ha detto: com'è vero che l'Eterno vive, io non ti lascerò. La fedeltà di Eliseo, la perseveranza di Eliseo lo fa arrivare fino al Giordano. Quando lui arriva là, poi lui gli dice: dimmi cosa vuoi. E lui ha detto: io sono stato come figlio, primogenitura voglio, doppio dello tuo spirito. Ma lui non lo unge. Ubbidienza parziale, non è arrivato alla pienezza. Però almeno una cosa è ubbidiente: profetizza. Guardate prima Re 21:23. Anche riguardo a Jezebel, l'Eterno parla e dice: i cani divoreranno Jezebel sotto le mura di Jezreel. Dove che l'aveva mandato Dio e lui era arrivato prima di Acab? A Jezreel. E lui profetizza: i cani divoreranno Jezebel sotto le mura di Jezreel. E la cosa accadde esattamente. E lì era scappato, non aveva saputo rispondere a Jezebel. La parola arriva molto in ritardo, perché questa profezia Elia la doveva fare subito quando è arrivato il messaggero, l'ha data dopo. Se lui dava questa profezia nel tempo giusto, avrebbe impedito ancora l'azione di intimidazione di Jezebel su Israele. Ma lui ha avuto paura ed è scappato. Ma la volontà di Dio era che Jezebel doveva morire. E ha detto: ungerai Jehu, lo farà lui quello che dovevi fare tu. E Jehu è andato, potete leggere tutta la storia. E e ha ucciso Jezebel. E i cani hanno leccato il suo sangue, secondo la parola che Elia con molto ritardo aveva pronunciato, ma la doveva pronunciare quando è arrivato il messaggero, perché lui sapeva già la fine di Jezebel. Ma in quel momento, invece di ascoltare la voce di Dio, ascoltò la voce di Jezebel. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Vogliamo raggiungere la pienezza, sì o no? C'è un mondo spirituale che ti vuole ostacolare, che ti vuole intimidire, che ti vuole minacciare, che userà tutte le ferite della tua anima, tutte le debolezze che ci sono, per cercare di fermarti. Ma Dio ha detto che l'ultima parola la deve avere sempre Lui. E la sua parola dice che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Quindi leviamoci, combattiamo la battaglia, distruggiamo Jezebel, perché questa è la volontà di Dio, che questo spirito di intimidazione che è contro il risveglio nella nostra nazione, questo spirito sta agendo, lo dobbiamo distruggere, non dobbiamo tollerare questo spirito di Jezebel. Amen. Facciamo un applauso al Re.